Saluto tutti voi, carissimi fratelli e sorelle, i confratelli presbiteri delle nostre cinque comunità parrocchiali di Castellaneta, il signor Sindaco, le autorità civili e militari qui presenti. Un particolare saluto ai sodali delle diverse confraternite della nostra città e in particolare a quelli della confraternita del Santissimo Sacramento. La preghiera con cui abbiamo iniziato questa celebrazione ci ha consegnato tre chiavi di lettura per entrare nel mistero dell'Eucarestia. Ci ha ricordato come l'Eucarestia è un dono che Cristo ci ha lasciato, una presenza che siamo chiamati ad adorare ed una comunione che siamo chiamati a diventare. Sono tre prospettive a cui la parola di Dio di oggi offre una luce particolare per illuminarla in profondità. Anzitutto abbiamo pregato così, Signore Gesù, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. L'Eucarestia, carissimi fratelli e sorelle, è il dono che Cristo ha lasciato alla sua Chiesa. Non è un semplice ricordo, né una memoria lontana, è il memoriale, quel memoriale vivo della sua Pasqua, il Signore morto e risorto che continua a donarsi nella storia per ciascuno di noi. La prima lettura, tratta dal libro del Deuteronomio, ci ha riportati ad una esperienza particolare, quella del deserto. Mosè ricorda al popolo che Dio lo ha nutrito con la manna per fargli comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma di quanto esce realmente dalla bocca di Dio. Il deserto è il luogo della fame, è il luogo della prova, è il luogo della fragilità, ma è anche il luogo in cui Israele scopre che la vita non si sostiene soltanto con ciò che l'uomo riesce a procurarsi, perché la vita, quella vera, proviene esclusivamente da Dio. L'Eucarestia porta così a compimento quel cammino. Nel deserto Dio aveva dato la manna, in Cristo Dio dona personalmente se stesso. Non ci offre, vedete, semplicemente qualcosa per vivere, ma ci dà qualcuno per cui dover vivere. Per questo Gesù potrà affermare nella pagina del Vangelo: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, avrà la vita per sempre. Ecco allora la bellezza dell'Eucarestia. Dio conosce la fame dell'uomo. Una fame di pane, certamente, ma anche una fame di senso, di amore, di perdono, di speranza, di una vita che non finisca. E a questa fame Dio non risponde con un'idea, con una teoria, ma con il suo corpo e il suo sangue, il corpo e il sangue del Figlio. La preghiera di colletta poi ci conduce ad un secondo aspetto. Abbiamo chiesto di adorare con viva fede quel santo mistero, che è il mistero del corpo e del sangue. L'Eucarestia, carissimi fratelli e sorelle, è una presenza da adorare. Davanti a questo mistero non basta semplicemente capire. Occorre sostare, contemplare, lasciarsi raggiungere dal Signore che desidera incontrarci. Lo sapeva bene San Tommaso d'Aquino quando intonava l'Adoro te devote. pregando, ti adoro con devozione, divinità nascosta. L'adorazione nasce proprio da lì, dal riconoscere che ciò che i nostri occhi vedono, il pane, il vino, nasconde una presenza che li eccede in modo infinito. C'è però una tentazione, molto ma molto sottile, che spesso si insinua anche nella nostra vita di fede, ed è quella dell'abitudine. Ci abituiamo alle parole della celebrazione eucaristica come ci si abitua al suono di una campana che scandisce le ore. La si sente, sì, ma non la si ascolta più. Ci abituiamo ai gesti dell'altare, al pane consacrato che passa tra le nostre mani, e ciò che dovrebbe fermarci, il Dio che si fa cibo, rischia di diventare una semplice routine di vita. Eppure ogni Eucaristia è un miracolo d'amore, sempre nuovo. Giovanni Paolo II, nell'enciclica Ecclesia de Eucaristia, scriveva che la Chiesa e il mondo hanno grande bisogno del culto eucaristico, non come un gesto devozionale, ma come un atto di profonda verità. Quella verità dove Cristo si rende presente, si consegna nelle nostre mani e si lascia ricevere. Forse dovremmo avere la capacità di guardare alla festa del Corpus Domini proprio come questa grande opportunità, riscoprire la bellezza di uno stupore ritrovato dinanzi all'Eucarestia. Oggi la Chiesa ci invita a fermarci davanti al Signore presente nell'Eucarestia per riconoscere che qui si trova il cuore della nostra fede, qui c'è la sorgente della nostra vita, qui il Signore continua ad accompagnare quel popolo in un deserto altro che è il deserto della nostra storia personale. Infine, la preghiera della colletta ci ha offerto un terzo dono. Lo abbiamo chiesto al Signore, di poter sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Ma che cosa significa concretamente sentire i benefici della redenzione? Significa che la grazia, che è l'amicizia di Dio con l'uomo, non rimane esterna a noi come uno spettacolo particolare a cui siamo invitati ad assistere. Piuttosto la grazia entra nella nostra carne, tocca la nostra storia, trasforma il nostro cuore. L'Eucarestia, fratelli e sorelle, non è soltanto un dono da ricevere, piuttosto è una presenza da adorare, ma soprattutto una forza da accogliere che ha la capacità di trasformare la vita. I benefici della redenzione, vedete, non rimangono allora fuori di noi, entrano nella nostra esistenza, la toccano, la rinnovano, ma soprattutto la aprono alla comunione. E quanto afferma l'Apostolo Paolo, lo abbiamo ascoltato nella seconda lettura, quel calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? L'Eucarestia è comunione con Cristo. Ma Paolo aggiunge subito qualcosa di realmente decisivo per la vita di ciascuno di noi, quando dice: poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo, tutti infatti partecipiamo di quel medesimo pane. Qui comprendiamo, vedete, una verità fondamentale. L'Eucarestia non unisce ciascuno di noi a Cristo, lasciandoci separati gli uni dagli altri. Ci unisce a Cristo, sì, e proprio mentre ci unisce a Cristo, ci unisce tra di noi. C'è un unico pane, vedete, che genera un unico corpo. La comunione eucaristica diventa così il fondamento di ogni comunione ecclesiale. Gesù lo dice con parole fortissime: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. L'Eucaristia è questo reciproco rimanere, noi in Cristo e Cristo in noi. E se Cristo rimane in ciascuno di noi, allora noi non possiamo più considerarci estranei. Se partecipiamo a quell'unico pane, non possiamo vivere nella divisione, nell'indifferenza, nella chiusura del cuore che genera conflitto. Questa, vedete, è una delle opere più belle che compie l'Eucarestia. Non costruisce soltanto la vita interiore del singolo credente, ma edifica la Chiesa e lo fa come comunità, perché ci fa passare continuamente dall'io al noi, ci educa a riconoscerci fratelli e sorelle. Lo aveva intravisto bene Sant'Agostino, con quella densità propria dei grandi uomini dello Spirito, quando diceva: o sacramento di pietà, o segno di unità, o vincolo di carità. Tre esclamazioni che dicono tutto. L'Eucaristia è pietà verso Dio, è unità tra di noi e carità verso il mondo. Per questo nessuno vive da solo, nessuno si salva da solo, nessuno può dirsi discepolo del Signore se continua ad ignorare il proprio fratello. Pensiamoci. La celebrazione che stiamo vivendo è intimamente legata alla processione che tra poco accompagnerà il Santissimo Sacramento, l'Eucaristia, per le strade della nostra città. Sarà un gesto bello, un gesto solenne, ma sarà soprattutto un gesto vero se questo gesto dell'andare nascerà da ciò che realmente ora stiamo celebrando. Il corpo di Cristo che adoriamo è il corpo di Cristo che riceviamo, è il corpo di Cristo che riceviamo, ci chiama a diventare corpo di Cristo all'interno della storia. Ecco il grande dono dell'Eucarestia. Cristo rimane in noi perché noi impariamo a rimanere in Lui, e rimanendo in Lui impariamo a rimanere gli uni con gli altri. Il Signore, Lui che è il pane vivo disceso dal cielo, nutra continuamente la nostra fame più profonda, renda viva la nostra fede, guarisca le nostre divisioni e faccia della nostra comunità un segno umile e credibile della sua comunione nel mondo.